4. L'autostrada era vuota e un sole ghiacciato batteva sull'asfalto, regalandogli un colore persino allegro. Le ruote dell'auto giravano rapide e regolari e il tachimetro rimaneva fisso sui 120 km orari. Era piacevole sentire scorrere il volante sotto le mani, mentre la fattura tonda del cofano aggrediva fluida e sicura le curve lievi che portavano da un mare all'altro. Il lettore CD stava leggendo l'ultima traccia del disco e il sole abbandonava troppo presto il cielo, quando Pepe premette Eject e cercò di sintonizzarsi su una stazione radio per ascoltare il notiziario delle 5. C'era stato un incontro, in località imprecisata, si diceva per motivi di sicurezza, tra il presidente della prima regione e il presidente della seconda regione per concordare quali dovessero essere i punti in comune che le due costituzioni dovevano darsi. Il radiogiornale si chiudeva con la notizia di un ballo delle debuttanti in costumi d'epoca ispirati alla corte di Re Sole, che si sarebbe svolto quello stesso sabato a Milano, e avrebbe visto partecipare le figlie diciottenni dei personaggi più in vista dell'impero. «Stronze», commentò Pepe. La ragazza con cui si era scontrato sul molo Audace non sarebbe mai andata ad un ballo del genere, pensò. Solo quando mancava un'ora all'arrivo realizzò che fino a quel momento aveva pensato solo a lei. Aveva immaginato un nome, una provenienza, un carattere, gusti musicali e letterari, un passato, un presente, un numero di scarpe, una marmellata preferita, un mestiere e addirittura 3 o 4 graziosi difetti. Tutto nel cestino, signori della corte, buttò via tutto dei suoi sogni. In quel momento, solo per un attimo, si fermò sulle sue fantasie. Di questo dategliene atto. Pensò che niente di quello che aveva immaginato corrispondesse, ma non smetteva di rivedere quel sorriso. Doveva dargli un nome. Non è un reato dare un nome alle cose. Solo di una cosa credeva di essere sicuro. Non sarebbe mai andata ad un ballo vestita da dama di Versailles, o almeno lo sperava. Per associazione pensò ai tempi del liceo. C'era ancora un ordine diverso, sembravano 1000 anni prima, in realtà erano più o meno una decina. Ma in quei 10 anni erano successe tante cose. A scuola Pepe aveva un professore di storia e filosofia molto buono e anche molto buffo. Un signore sulla cinquantina con il naso sempre rosso, occhi acquosi e modi di fare ottocenteschi. Molto preparato, poco polso però. I ragazzi ovviamente ne approfittavano e Pepe non era l'eccezione. Poche nozioni storiche avevano fatto breccia nella sua mente. Di quelle ore gli rimaneva solamente un ricordo di tenerezza. Per lui, quindi, Luigi XIII, XIV, XV, XVI, Re Sole, Robespierre, Danton e Marat, Maria Antonietta, Sanculotti e Giacobini erano nomi che si rincorrevano confusamente, senza assumere mai una sequenza precisa. La storia recente, invece, la ricordava bene, perché l'aveva vissuta in prima persona. Dopo il periodo dei grandi sconvolgimenti, il mondo aveva mantenuto all'incirca i suoi confini politici originari, ma le competenze e le sovranità erano molto cambiate. Un unico grande centro aveva il potere assoluto ed era la prima regione, che comunemente veniva detta centro del sistema. Poi c'era la seconda regione, anch'essa sotto l'implicito dominio della prima. Infine c'era la terza regione, o più semplicemente periferia dell'impero. Comprendeva la vecchia Europa e il Nord Africa. Il centro e l'Africa meridionale erano stati lasciati distrattamente morire durante gli sconvolgimenti. Erano ridotti a terra arida, ormai quasi ovunque inabitabile. Pepe era felice di essere nato in periferia. Il centro del sistema, in fondo, non aveva interesse a colonizzare violentemente anche l'Europa. Gli serviva così, come luogo di villeggiatura, come riserva, come scusa per difendersi dalle accuse di dittatura, a dire il vero, sempre meno frequenti.